train approaching, please remain behind yellow line.
Rockville. Rockville. Rockville.
Next station.
Con Silvi J.
The doors are closing.
Buon pomeriggio da parte di Lucille sul 93.6, 98.9 di Controradio. Arriva sferragliando, fumando il nostro treno rock che ogni giorno ci porta a Rockville. Anche questo venerdì 26 aprile. Io spero che alcuni di voi magari siano a riposo, abbiano la possibilità di riposarsi tra questi giorni di festa. O se no, ovviamente, insomma, visto che è giorno lavorativo, ufficialmente saluto tutti quelli che sono a lavoro e ascoltano Rockville lavorando. 366-626-0155, vedo già arriva qualche saluto da parte vostra al nostro WhatsApp. I primi protagonisti di oggi sono gli Who, viaggiano in carrozza con noi proprio dai loro esordi. Il singolo si chiamava I Can't Explain. Magari riposarsi, ci scrive Sam, ma mi sa che siete la maggior parte al lavoro. Beh, insomma, è abbastanza normale, però insomma va bene, abbiamo sperato per voi che ci fosse qualcuno che magari poteva, con una festa qua e una festa là a tramezzino, riuscire a fare un giorno di festa in più. Se è così, buon per voi. Noi teniamo compagnia a tutti quelli che sono al lavoro, tutti quelli che sono in macchina, tutti quelli che stanno dormicchiando sul divano, che ne so. 366-626-0155 per darci i cenni da di là da Controradio. Che cosa succede? Fatecelo sapere. A me è venuta voglia di un po' di rock and roll. Lui è Elvis Presley, questa è la sua Midnight Rider.
As the day comes to an end, Night Rider, Night Rider, he came riding into town as the sun was going down. Saw my baby and he smiled her heart away. Now what will I do today? Caution my baby to stay at home.
Come on, send her back to me. Come on, send her back to me.
Night Rider, sì, abbiamo voluto così inaugurare anche questo nuovo Rockville con gli Who e poi con questo brano tiratissimo che il nostro treno fa così, va da Nashville verso Memphis, così come Elvis in questi 60 brani favolosi e questa raccoltona del re del rock and roll. Allora ne abbiamo un altro oggi, perché oggi è un giorno importante, abbiamo Dwayne Eddy, un mito della chitarra, un pioniere del rock and roll. Ci faremo un bel brindisi in onore di Dwayne, che nasce oggi nello stato di New York il 26 di aprile. Lo festeggeremo con tutte le dovizie più tardi. Poi viaggia con noi anche Martin Scorsese, viaggia con noi Blondie, addirittura Van Allen, sì, qui incontriamo di tutto sul nostro passaggio. Il treno va e noi prendiamo anche, diceva il nostro ascoltatore, i biglietti per salire sul treno di Rockville, non so, basta poco, basta, non è che vogliamo essere esosi, basta un plettro, ecco, portatevi un plettro e vi facciamo salire sul treno di Rockville. A proposito, qui abbiamo un grande classico rivisto dai Kula Shaker, eccolo qui, inconfondibile il suo ritmo, si chiama Hush.
Con Lucille DJ su Controradio.
a scientist, he was hooked on LSD. Interested in mind control and how the monkey held the key. Said that all of his experiments are what he's planning for the air. It's for the unsuspecting citizens who hallucinate in fear. Sing that. With a package in his hand, tied to the suspect and chancing where he stands. And I don't think you realize he's coming for your neck. And the sound is breaking all around. He's keeping life in check.
Con i Kasabian, dal nostro WhatsApp arrivano notizie di voi dal fuori, ad esempio Stefano è in vacanza, ovvio, finalmente qualcuno è in vacanza. In vacanza esporto, dice lui, esporto contro radio anche in Friuli, tanto è l'unica radio decente ovunque io vada. Bene. Bene, allora sparaci forte in Friuli, carissimo, che insomma facciamo proseliti anche lassù. E ci dice ancora Stefano, tra l'altro vedo che a Gorizia ci sono molti giovani sul metal andante. Poi mi dice giubbotti neri, capelli colorati. Capelli di che colore? Gli ho chiesto io, capelli rosa ad esempio. Una tipa stamani aveva i capelli rosa, ma pensa te a Gorizia che gente gira. Però gli ho detto, boh, chiedigli un po', insomma, cosa sono? Sono punk? Sono metal? Però questi capelli rosa a me un po' mi inquieta, saranno un po' glam. Chiedi in giro. chiede in giro e spara forte contro radio soprattutto. Allora, vedo che in questi giorni, nel 2007, il presidente Bush era in viaggio a Vienna per un incontro al vertice e giustamente si trattava bene, voleva la suite super lusso all'Imperial Hotel di Vienna. Allo stesso tempo Mick Jagger è in tour con gli Stones e una delle tappe è proprio Vienna. Giustamente si tratta bene e anche lui vuole la suite super lusso dello stesso hotel. Però Mick Jagger è stato stranamente più previdente di George Bush e ha già prenotato. Quindi quando il segretario di Giorgino chiama l'Imperial Hotel con la disinvoltura di uno che sta comprando un biglietto per l'autobus, all'hotel gli dicono incredibilmente: no, no sir, siamo desolati, ma qui abbiamo già una prenotazione a nome di un certo Mick Jagger dei Rolling Stones. E voilà, insomma, uno può dire: ma ci saranno state altre suite super lusso in un hotel come l'Imperial? Sì, ma allo stesso piano, e sia Bush che Jagger volevano tutto il piano. Un po' per sistemarci tutti loro, da una parte George con tutti i suoi, insomma, assistenti, segretari, eccetera, eccetera, un po' perché ovviamente dall'altra parte Mick Jagger voleva metterci gli altri Stones. E poi ci vuole privacy e sicurezza, non è che uno si può incontrare così nel corridoio diciamo fare un'unione tra politica e rock nei corridoi di un albergo e tantomeno, insomma, inquinarsi con altri inquilini. Ecco, allora, insomma, in soldoni, facendo un attimo conti in tasca tutti, diciamo che la suite, solo la suite, costa 5.000 euro a notte. Tutto il piano, non ci si può immaginare. Va bene, come va a finire? In questa, appunto, lotta tra braccio di ferro tra Bush e gli Stones, va a finire che gli assistenti di Bush cercano in tutti i modi di convincere Jagger a cedere. Insomma, signor Jagger, ma via, sia ragionevole, è per Bush, per il presidente. Però niente, no, quell'altro è impuntato come una capra, anche perché, a parte la suite, Mick non è mai stato proprio un fan di George Bush, quindi l'idea di cedergli la sua suite non gli garbava per niente. Quindi, insomma, è andata così. Giorgino, trovati un altro albergo, vai da un'altra parte. Non sappiamo dove sia finito George Bush quella notte, ma immaginiamo che abbia tirato diversi accidenti a Mick e a quei dannati dei Rolling Stones, che ascoltiamo con, per l'appunto, questa Hate to See You Go.
Come on back, baby. Baby, please don't go.
ha fatto bene, sì, ci dice anche Roby, ci fate sapere che siete d'accordo ovviamente con la scelta di Rolling Stones di Mick Jagger in particolare, è lui che ha difeso la sua suite con le unghie e con i denti da George W. Bush. Hate to see you go, ciao ciao Giorgino, vattene a dormire da un'altra parte, qui ci sono i Rolling Stones, qui c'è il rock. Che grandi. Va bene, 366-626-0155, qui iniziano a arrivare dei messaggi abbastanza fitti, mi fa piacere quando partecipate a Rockville. Qui abbiamo invece, da un punto di vista musicale, per andare avanti con il nostro viaggio nel rock, che è anche un viaggio come sempre un po' soul, a volte un po' funky, abbiamo questo nuovo personaggio del soul e del rhythm and blues, Eli Paperboy Reed con News You Can Use.
Like this, don't you have a lady at home you miss? I bet she's sitting by the phone waiting for your call. If you ask me, you shouldn't be here at all. You got a good woman, hold on. I had one, but I did a wrong. Go ahead and take a fool's advice, 'cause a girl like Helen come around twice. That's news you can use.
Hey man, news you can use. Hey man, news you can use. Your baby loves you.
See me hiding round town each and every night. I know you might think that I'm doing all right. From where you sit, I know my game looks strong.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
Wait!
On the Run, eh sì, come ci fa notare anche un nostro amico rockvilleano qui, Fabio, questo pezzo spacca, questo disco tutto merita, sì è vero, è vero che Lenny Kravitz poi insomma si è un po' seduto, ecco insomma si è un po' rammollito, se posso usare questo termine poco bello, però Lenny via ripigliati su, che prima facevi anche dei disconi. Allora ci riprendiamo invece agli anni 80, qui al 26 aprile 1980, quando Blondie è al numero uno delle classifiche inglesi. Sarà un bel successo un po' da tutte le parti, perché questo brano è destinato a un film di grande successo che si chiamava American Gigolo. Eh sì, è proprio il singolone Call Me a stare in cima alle classifiche oggi nel 1980. Qui ci sono alte forze in gioco, perché il brano è prodotto dal mago della disco, Giorgio Moroder, che inizialmente aveva chiesto a Steve Nicks di partecipare alla scrittura di un brano per il film, però Steve Nicks non aveva voglia, forse aveva altro da fare, declina l'offerta e così Moroder rimbalza su Debbie Harry. Moroder presenta a Debbie una base musicale che aveva intitolato Man Machine, su cui Debbie Harry avrebbe dovuto comporre testo e melodia. Allora Debbie Harry è ispirata, non le resta difficile trovare un'idea da sistemare sopra quella base che le aveva dato Giorgio Moroder, e impiega pochissime ore per buttare giù quella che diventerà Call Me, registrata poi con i Blondie. E beh, e così insomma diciamo facciamo tutt'uno, perché oggi Blondie, il 26 aprile del 1980, sono i primi in classifica con Call Me, e oggi 26 aprile 1940 tra l'altro nasceva proprio Giovanni Giorgio Moroder, quindi facciamo tutt'uno e facciamo gli auguri a tutti. Auguri, auguri a Giorgione Moroder e auguri, insomma, no, auguri a Blondie, no, perché non è che Debbie Harry oggi compie gli anni, però insomma diciamo che era un momento di festeggiamento per lei e per i Blondie, perché appunto il 26 di aprile del 1980 i Blondie sono al numero uno delle classifiche inglesi con questa Call Me, questo grande classico. Allora, devo dire che arrivano sempre delle grandi idee da parte vostra, ad esempio qui un nostro ascoltatore che recupero subito, che si chiama Ale. Ciao Ale, che insomma scrive spesso qui alle linee di Rockville, alle linee di Controradio, e mi fa avere l'immagine di copertina del disco dei CCS, una grande formazione, è vero, con Alexis Corner alla chitarra e alla voce. Questi CCS ebbero anche un discreto successo con alcune reinterpretazioni, per lo più strumentali, di grandi classici. Allora direi che, visto che Ale mi dà questa dritta, ne ascoltiamo una che poi ebbe anche un certo successo, perché poi il pezzo era di Pasta Buona e questa era una grande versione orchestrale. Il brano si chiama Who Laura Love e loro sono i CCS.
Ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Thanks, girl, too.
con le Bengals redivive ricordando la loro adolescenza nel Paisley Underground, un movimento underground per l'appunto, che coinvolse Dream Syndicate, 3 O'Clock, Long Riders e molte altre band. Ce l'hanno fatta solo loro, e perché sono diventate, diciamo, molto più pop. Si chiamavano Bengals e, appunto, ricordando la loro adolescenza, si sono riuniti alla bandaccia per ricreare quello spirito, quel grande spirito, un bel disco riepilogativo, appunto, di rivitalizzazione del Paisley Underground. Allora, rivitalizziamoci qui con il rock and roll. Evviva, oggi nasce un mito della chitarra, un pioniere del rock and roll di nome Duane Eddy. Sulle birre per il grande Duane, giù i cappelli, zoticoni. Nasce a Coming proprio oggi nello stato di New York. Da bambino amava i Cowboys. Gene Autry era il mito assoluto del piccolo Duane Eddy. Gene Autry oggi non ci si ricorda, ma era un attore che personificava il cowboy buono, sempre pronto a imbracciare la sua chitarra e a intonare una ballata country con voce soave. Tra parentesi, l'attore era un vero cowboy. Gene Autry era cresciuto in una fattoria, abile cavallerizzo fin da bambino, e poi da ragazzino girava il West con uno spettacolo itinerante tra acrobazie con i cavalli e canzoni, e poi, insomma, finì a fare cinema, a fare il cowboy, protagonista dei suoi film con il cavallo chiamato Campione. Qui siamo veramente su miti di altri tempi, bambini di altri tempi. Duane Eddy, appunto, che era bambino allora, si diceva era un grande fan delle gesta del cowboy Gene Autry, e avrebbe raccontato poi che aveva iniziato a suonare la chitarra proprio per seguire le orme di questo suo cowboy del cuore. E Duane Eddy diventerà lui stesso una leggenda della chitarra, con questo stile, con questo suono che già stiamo sentendo in sottofondo. Questo suono qui, lui ha fatto scuola con un suono particolare, imitato poi da moltissimi, quello che è stato poi definito il twang. Questo suono in origine si dice sia nato quando Duane Eddy ebbe l'idea di far passare il suono amplificato della sua chitarra, della sua Gretsch, attraverso una specie di cisterna, insomma un contenitore metallico recuperato in una discarica. Ne usciva fuori un suono pieno di riverbero e di tremolo, detto appunto twang, un effetto sorprendente che lancia una vera e propria moda e fa scuola tra i grandi chitarristi, soprattutto surf del periodo. Lo sentiamo Duane Eddy con il suo twang e la sua Rebel Rouser. We'll be right back. di meravigliosi questi suoni che oggi si fa una grande fatica a ricreare in digitale, ci credo insomma, ma la cosa migliore ragazzi è sperimentare, sperimentate anche voi, perché no, continuare a sperimentare con vecchi pezzi di metallo, appunto roba trovata nelle discariche, perché no, dico io, insomma appunto perché utilizzare solamente così pigramente quei mezzi digitali che ci vengono forniti, sperimentiamo pezzi di metallo, spranghe, martelli. Ah, tempo fa ho visto John Spencer con un batterista. Diciamo no, il batterista era tradizionale, però il percussionista era notevole. C'eravate alla Flog a vedere John Spencer, la sua ultima formazione lì, insomma, come si chiama? Adesso mi sfugge. Comunque, insomma, c'era una specie di cavernicolo che ricordava un po' Ozzy Osbourne in queste movenze, che suonava un serbatoio di un vecchio Land Rover con dei martelli. E poi di lato, a mo' di rullante, aveva anche un come si dice? Insomma, una. Cosa della spazzatura lì, bidone della spazzatura, oh ce l'ho fatta, bidone della spazzatura metallico. Il suono era spaventoso, era inequalizzabile, io non so, non avrei voluto essere il tecnico del suono, però era ganzo davvero. Quindi ritirare fuori insomma queste vecchie forme di musica primitiva secondo me ci farebbe tanto bene a tutti noi che andiamo a trovare i preset nei multi effetti digitali. Gene Autry, che bello anche questi cowboy, old school is cool, come ci dice un nostro ascoltatore. Sì, e parlavamo del vecchio West, questo vagabondo trovatore, ma anche cowboy che si chiamava Gene Autry. Vabbè, che si fa qui? Niente, temporeggiavo per vedere a che punto erano anche quelli suo di Popolare Network. Vabbè, sì, tra poco ci siamo con il notiziario, quindi ci risentiamo più tardi per sentire ancora rock e andare avanti nel nostro viaggio a Rockville. A dopo.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah! Total blam blam. She said she had to squeeze it, but she won't let you.
Gessire con David Bowie ci riporta qui a Rockville dopo le notizie di Popolare Network. Ancora una ventina di minuti da passare insieme, saranno 20 minuti molto pieni, abbiamo ricorrenze, celebrazioni, abbiamo anche la storia del rock al cinema, qui siamo nelle sale di Rockville il 26 di aprile del 1978, oggi c'è la prima di The Last Waltz. Last Waltz, senza paura di spararle grosse, possiamo definire questo film documentario come uno dei migliori film concerto della storia del rock. Allora no, ho usato la parola sbagliata, documentario sa già di una roba noiosa, la cosa museale, no, in realtà questo è proprio un film rock. Vediamo un po' perché questo film, The Last Waltz, ormai quasi del tutto dimenticato, può stare accanto, può competere con i grandi miti del cinema rock. Allora intanto vediamo di cosa si tratta. L'ultimo valzer del titolo è quello di The Band, insomma sembra un po' insomma si chiamavano così, oh, The Band, conoscete The Band? Nel caso se non sapete chi sono, sappiate che questa era una band appunto che è stata molto molto forte e a un certo punto arrivò a un momento di, diciamo, di rottura. Qui siamo all'ultimo concerto di The Band, il concerto d'addio che loro terranno alla Winterland Ballroom di San Francisco. C'è un set veramente lussuoso, lampadari di cristallo su questo grande palco, tutto luccica in questo concerto, anche i musicisti. Infatti, oltre a The Band, si avvicendano sul palco amici e ospiti come Neil Young, Neil Diamond, Eric Clapton, Muddy Waters, Dr. John, Bob Dylan, Joni Mitchell e moltissimi altri. Ecco, tutti questi partecipano a questo ultimo valzer, l'ultimo concerto appunto della The Band. Cosa primaria, il tutto viene filmato da Martin Scorsese, che era stato anche, tra l'altro, insomma, diciamo, veterano del rock, essendo stato assistente del montaggio a Woodstock. Per The Last Waltz, Scorsese decide di filmare il tutto in grande stile, utilizza una pellicola da 35 mm con 7 macchine da presa, si avvale della partecipazione di alcuni tra i migliori cineasti del settore. Al lavoro con lui ci sono Michael Chapman, già direttore della fotografia di Taxi Driver, successivamente Toro Scatenato, Laszlo Kovács, già al lavoro con Easy Rider, Vilmos Zsigmond alla fotografia anche di film come Un tranquillo weekend di paura o Incontri ravvicinati del terzo tipo. Insomma, abbiamo veramente un cast stellare da un punto di vista cinematografico. Allora, artisticamente questo non è solo un concerto filmato, ma si potrebbe definire come un vero e proprio film di Martin Scorsese, e appunto è considerato uno dei più bei film rock della storia. Tutto questo per dire che appunto questo The Last Waltz è un film dimenticato, ma che va assolutamente riscoperto. Martin Scorsese stesso definisce The Last Waltz come la cosa più perfetta che io abbia mai fatto. Un grande pezzo di cinema, un grande pezzo di rock, assolutamente da vedere, magari proprio oggi, proprio nel giorno della sua prima nei cinema. Qui abbiamo l'audio, è uno dei vari audio con i vari ospiti, Van Morrison con The Band, e questa si chiama Caravan.
Yeah.
miliare veramente del cinema e del rock, questo The Last Waltz. Mi chiedevo appunto anche con alcuni ascoltatori che hanno aderito dicendo sì, The Last Waltz è assolutamente un capolavoro, è un capolavoro anche di concerto e suonano, cantano tutti benissimo. Perché si è perso, ma chi lo sa, un po' perché forse magari si è persa anche The Band, non è rimasta proprio tra quei grandi gruppi della storia del rock immortali? Almeno so, qui da noi. Martin Scorsese porta al cinema la storia del rock, questo era l'audio di questo enorme concerto di The Band con questa giostra incredibile di ospiti straordinari sul palco, un concerto serrato come un incontro di box, come avrebbe detto Martin Scorsese. Beh, qualche malizioso indica un Neil Young evidentemente satollo di cocaina che secondo alcuni sarebbe ben visibile, la cocaina proprio nella sua performance in Last Waltz evidenziata come macchia bianca sotto il naso. Io questo l'ho letto diverse volte, in realtà io questa macchia non la vedo, secondo me appunto è un po' malizia volerla vedere, ma questo non è un buon motivo per vedere il film, scrutare sotto le narici di Neil Young, ma sicuramente fa parte del trip. Siamo alla fine degli anni 70, abbiamo qui un Martin Scorsese in stato di grazia, di lì a poco lui filmerà il grande Toro Scatenato, però appunto abbiamo ricordato questa pagina immortale della storia del cinema. Qualcuno mi ricordava i Queens of the Stone Age prima? Eccoli qua, i Set by the Ocean.
Time.
seduti sull'oceano, abbiamo ripescato anche le Queens of the Stone Age qui a Rockville. Gli ultimi fuochi, poi ci dobbiamo lasciare. Tra poco arriva anche Dave con Dave Against the Machine, come sempre, per portarvi avanti nel resto del pomeriggio con ritmo. Qualcuno mi dice: avevi detto che passavi Van Halen, dove sono finiti Van Halen? Ok, ci siamo, perché vabbè, insomma, nelle nostre passeggiate rock incontriamo un po' di tutto, personaggi di ogni tipo e di ogni risma, e qui incrociano le nostre strade le grandi entità del heavy metal. Oggi è una pagina importante e anche un bivio che poteva essere fatale ad una band ormai già affermata come i Van Halen. Nel 1986 i Van Halen provano che c'è vita dopo David Lee Roth, perché il primo disco con Sammy Hagar, però dal numero 1 il 26 aprile proprio di quell'anno nelle classifiche americane, per restare in vetta per diverse settimane. Il disco è 5150, che non è l'anno 5150, si chiama 5150, infatti è un codice caro a Eddie Van Halen che indica quegli individui considerati pericolosi perché minacciosamente instabili, disturbati mentalmente, almeno secondo i criteri della legge californiana. Questo era il codice, appunto, che contraddistingueva questi individui, diciamo fuori binario, ecco, per così dire. 5150, questo codice, utilizzano questo per farsi strada, appunto, in questa nuova avventura con l'entrante Sammy Hagar alla voce, Van Halen di nuovo sul ring, poi con un pezzo veramente di sano hard rock come si deve, uno dei pochi del disco senza tastiere, proprio hard rock puro e semplice. Si chiama Best of Both Worlds, e con questo brano qui, che è il primo in classifica di oggi nel 1986, con i Van Halen ci lasciamo e ci risentiamo la settimana prossima per una nuova serie di viaggi verso Rockville, Best of Both Worlds.